tema della serata invece riguarda il PGT. L'anno 2005 la Regione Lombardia ha operato una risistemazione di tutta la normativa urbanistica. Questo intervento che ha portato all'emanazione della legge 12 non è stato solo una risistemazione e riorganizzazione di norme, ma ha introdotto concetti nuovi, molto importanti. Tant'è che non si parla più di piano regolatore, che raccoglie quello che più si conosceva di urbanistico, di materia urbanistica, ma si parla di piani di governo del territorio. Poi cos'è questo piano di governo del territorio? Tutto il resto è appunto l'argomento della serata, e lo renderemo all'urbanista. Adesso in questo momento vi vorrei dire che come amministrazione crediamo molto in questo strumento, nel GVT. È uno strumento fondamentale per pensare a ballare nei prossimi anni, non dire di 2 o 3 anni, ma molto più là, di almeno 10-15 anni, non solo per quanto riguarda l'edilizia, che è un argomento molto importante, non è l'ultimo in paese, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che concerne i servizi di un paese. Quindi uno strumento importante che noi dobbiamo usare, uno strumento nato in modo democratico, cioè con partecipato da tutti i cittadini. Dimostrazione di questo è proprio questa serata con voi e il questionario che vi è stato distribuito. Vi saranno poi altri momenti di scambio di opinioni sulla costruzione del piano di governo del territorio, quindi non solo quanto provino, ma durante la costruzione dello stesso, un termine molto importante che l'amministrazione vuole valorizzare. Vi ricordo anche che i questionari finora arrivati sono all'incirca 200. Visto che negli ultimi giorni ci sono stati un grande flusso di persone che li ha riportati, abbiamo deciso di mantenere la possibilità di riceverne ancora fino alla fine di aprile. Posso pensare alla possibilità a tutti di utilizzare questo strumento e comunque anche per avere una logica di partecipazione. Se qualcuno non avesse ricevuto oppure non l'ha, può rinnegare i servizi comunali e di fare un piano professionale che comunque rimane anonimo per questa regione. La procedura è stata della precedente. Ora vi presento il relatore di sostanza del tavolo, alla mia sinistra il vice sindaco Luis Montisa, che ha una delega specifica in urbanistica e di protezione del territorio. Poi il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, l'architetto Raccomoni, invece alla mia destra l'architetto Antonio Pesioni, che è il progettista individuato dall'amministrazione proprio per redigere il piano di governo del territorio. Adesso lascio la parola al vice sindaco.
Sì, grazie, grazie. Io ho anche sentito da dirti da presentare o da aiutare. Innanzitutto volevo mi altro perché ci ha detto solo un innanzitutto un mio sorteo di ringraziamento alla Chiesa, in proprietà, evidentemente l'argomento e il punto di parlare è stato fuori. Ringrazio chiaramente la Presidente, ringrazio la Presidente Moni per la loro presenza. Fondamentale lo sarà da questa sera in avanti, perché per un nuovo strumento urbanistico, questo piano di governo, prima che sia stato la Regione Lombardia, è un'importanza strategica, non solo per il comune Ballario, ma per tutto il territorio del Lazio, in compresa la provincia di Lombardia. Quindi, se secondo me è impressionato dalla vostra presenza, se secondo me è impressionato a maggior ragione dei oltre 170 regionali e il presidente di sindaco ha detto prorogiamo i termini perché 170 è un bel numero, sappiate che ne abbiamo distribuiti qualcosa come 3.500 per 1.500 famiglie. Ci aspettiamo, desideriamo e siamo convinti
verranno altrettanti fino entro la fine del mese di aprile. Questo perché è già significativo dato che 170 questionari ne vogliamo di più per dare più peso a quelle che sono le indicazioni dei cittadini banali. Chi vive sostanzialmente ama il territorio di Vallante. Quindi sappiate, ringrazio anche la stampa che è presente, che ci aiuterà a diffondere questa notizia, è semplicissimo, l'avete visto, io spero e mi auguro che voi l'abbiate compilato e lo abbiate restituito. È un indicatore. Qualcuno un po' di tempo fa mi aveva chiesto se saranno i cittadini a determinare il futuro edilizio, abitativo, urbanistico e quant'altro di Vallaria. Io ho risposto semplicemente anche loro, perché la componente della società che io definisco sempre, l'ho sempre definita attiva sul territorio, è quella che deve dare un segnale. Terremo conto evidentemente delle condizioni tecniche, ambientali, paesaggistiche e quant'altro, ma l'indicatore e il segnale dei cittadini è estremamente necessario. Seguiranno altri incontri, è evidente, io mi prendo la libertà, sindaco, di preannunciare che ne faremo un altro a breve di incontro con i cittadini di Vallaria. Ma non solo, perché è previsto dalla normativa che tutte le categorie, tutte le associazioni, tutte le forze sociali, imprenditoriali che rappresentano il territorio devono essere prima informate, sentite, ascoltate, poi successivamente risentite per presentare quelle che sono le indicazioni dell'amministrazione. Una delle considerazioni che è stata fatta recentemente, un paio di mesi fa, era quella magari un po' esasperata, uso questo termine, che a Vallaria si è costruito troppo, si è troppo costruita. A riguardo, vorrei fare alcune brevissime considerazioni, perché io non volevo fare via di sbagliati, però mi sembra doveroso fare delle precisazioni puntuali. Prima di tutto parto da un pochino lontano, dal 1995, il sottoscritto candidato ed è il consenso del cittadinismo suo gruppo, ovviamente, non era solo dei cittadini italiani. Non so quanti di voi lo sappiano, che siano naturalmente, la convinzione mia degli amministratori passati, perché gli amministratori erano uguali, e l'altro anche degli amministratori futuri, quelli che preservare il territorio, per quelle che sono possono essere danni fatti al sistema, lo chiamo così, al sistema banale. Vi dico solo perché queste cose si distribuiscono a migliaia, tutte le leggono, poi è nostra abitudine, diciamo un po' matico, che una volta che il sindaco è stato eletto per la giunta, ci sono gli assessori, vengono distribuite le leggere, ci si dimentica del programma della lista che attualmente governa il comune di Vallaria. Per il passaggio riferito all'utilità privata abbiamo scritto variante generale del piano regolatore, faceva il mio riferimento. Affronteremo la prossima variante con il proposito di favorire uno sviluppo urbanistico sostenibile. Per un territorio che deve mantenere la sua caratteristica di paese nel verde e circondato dal verde. E che non deve, in modo valido, da urbanizzato, conservi il circondario dei sensi boschivi intatto e protetto dal rischio idrogeologico. La dice lunga solo in questo piccolo passaggio. È un impegno che noi abbiamo assunto, o meglio, il sindaco Luca, con tutti voi, con tutti tutti gli assessori, appunto nell'aprile del 90. Quindi vorrei tranquillizzare coloro i quali pensano che Ballaggio debba diventare una sorta di, non faccio esempi, vicino comune di Lecco perché non lo sapete, ma anche se ne avrei una gran voglia, ma manterrà le caratteristiche attuali. Ballaggio è cresciuta in base allo strumento urbanistico che ci siamo dati. È cresciuta in base allo strumento urbanistico che abbiamo modificato nel momento in cui io sono stato eletto nel 95, buttando, passatemi il termine, letteralmente nel cestino un piano regolatore non solo adottato, anche qualcosa in più, dall'allora commissario per l'edilizia. Mi riferisco ai due piedi. Chi conosce la storia non sa perfettamente. Quindi ritengo che questa amministrazione, in cui Luca è sindaco e ci sono delle forti sinergie tra tutti voi, la condizione è quella di portare avanti il discorso urbanistico compatibilmente con tutti i vincoli che esistono attualmente sul territorio. Ve ne dico 4-5, ma così flash. Per quanto riguarda i sentieri, le zone montane, abbiamo un piano di assestamento forestale, abbiamo un piano di indirizzo forestale, abbiamo un piano di verifica idrogeologica. In questo momento, in Grande Ballaggio e tante altre amministrazioni stanno predisponendo il nuovo piano di governo, anche la provincia di Lecco sta portando avanti, adeguando il piano territoriale di coordinamento provinciale, adeguando alla legge 12 della regione Lombardia. Subentra poi l'ambiente, vincoli ambientali, vincoli paesaggistici. Quindi questo vuol dire a coloro i quali hanno un timore esasperato che a Ballaggio si faccia chissà cosa, vorrei tranquilla. Dall'altro canto abbiamo anche un aspetto che riguarda le imprese. Credetemi, non si può dire dall'oggi al domani chiudiamo tutto e non si fa più niente. Questo non è così. Perché abbiamo le richieste delle famiglie che vengono a Ballaggio, come gli altri, e vengono ad abitare. Abbiamo le richieste delle imprese. Noi sappiamo, cosa lo sapete, che l'indotto dell'edilizia fa marciare quasi il 60% dell'economia nazionale. Adesso si aggregano tutti gli impiantisti, tutti i servizi, tutti gli installatori. Quindi, l'occhio di riguardo l'abbiamo avuto nei confronti di Ballaggio. L'occhio di riguardo lo avremo. Chiediamo la convinta partecipazione e collaborazione di tutti. E siamo partiti proprio da voi, perché è stato giusto, primo tra tutti, interpellare, chiedere, avere suggerimenti da parte di coloro che si abitano da sempre, da coloro che sono venuti ad abitarci da poco tempo e da coloro che verranno più avanti. L'ultima cosa che dico, poi chiudo, perché mi sono già preso troppo tempo. Le critiche, le ho sempre accettate e le accetto, le accettiamo, naturale, oggi, io in prima persona mi trovo a dire di parola. Le dico la verità, dice qualcuno che vuole dire. Sulla media di vita privata, magari qualcuno sarà stato molto contento di direttore del Ballaggio, perché la dobbiamo anche vivere per un modo, non proprio con un tempo. Per portare avanti quel discorso, non da autoctono, ma da cittadino a tutti gli effetti di Ballaggio, legato a questo territorio, ho convinto, ho lavorato per fare in modo che questa delega mi fosse data. Oggi ho questa delega. La portiamo avanti insieme agli altri, nel rispetto di tutte le legittime aspettative di tutte le categorie sociali, di tutte le famiglie, di tutti gli imprenditori, tutti coloro che hanno degli interessi sul territorio. Ma il territorio non se ne farà. Mi sono permesso di fare una dichiarazione molto forte, di lasciare una dichiarazione alla sicura, alla giornalista presente, del sicuro Roca, vai a fare del male all'orario. Lo ribadisco. Tutti hanno il diritto di fare, tutti hanno il diritto di agire, tutti hanno il diritto giustamente di portare avanti i loro interessi, sia privati, sia familiari, però Vallaglio, credetemi, discenti, non sicuro certo, la Polonia, i denti ferroviari, la Caserma, eccetera, è un luogo, non so se termine, io non ho molto ma risale al tempo porcherie a Vallaglio non ce ne sono, porcherie a Vallaglio, credetemi che ci sarà questa amministrazione, vediamo che ci siamo anche vicini, Vallaglio crescerà, si svilupperà, abbiamo l'architetto caricato, che lo scusate, mi chiederà a chi non ha già iniziato a lavorare, con i miei lavori di modalità di contatto, con il ministro delle cose tecniche, ma credete, nel giro di un anno e mezz'ora, con il certo, con i vari passaggi, con il cronoprogramma che verrà presentato dall'architetto, riusciremo a portare avanti un discorso di sinergie tra voi, noi, le imprese, gli artigiani, gli industriali, che tutti hanno sacrosanto diritto di costruire un certo territorio con le modalità prescritte dalle nuove leggi, confrontandosi con l'amministrazione comunale, e credetemi che non saranno e non ce ne saranno assolutamente, andremo a soddisfare. Lo ha anche commesso, quindi ci sono le tutti si sbagliano di essere presenti e cercheremo di imitare e di fare le cose in modo corretto, puntuale e rispettoso. Vi ringrazio per essere stati, sono andato oltre quello che mi hanno detto di prendere il nuovo tempo, vi ringrazio, noi ci vedremo magari tra un po', vi faremo passo la, il microfono alla grande Antonio di Segreto. Grazie, scusate.
Buonasera a tutti. Io spero questa sera di riuscire a illustrare in maniera adeguata la normativa che ha introdotto recentemente con la legge regionale del 2005, numero 12, una sorta di rivoluzione in campo urbanistico, spero di farlo in maniera adeguata in quanto mi tocca sintetizzare cercare di spiegare nella maniera più semplice possibile qualcosa che è sempre stato molto complesso nella nostra realtà legislativa, cioè tutto ciò che comprende la pianificazione urbanistica. Basti pensare che la legge 12 ha sostanzialmente abrogato tutte le leggi urbanistiche vigenti regionali e è diventata una sorta di testo unico in materia urbanistica. Non è comunque un volume alto pagine o 1000 pagine, quante sarebbero la sommatoria di tutte le leggi che riguardano appunto questo tema. È una legge molto breve, sostanzialmente, paragonata ai contenuti anche. Questo perché in realtà è una legge che potremmo definire di diritto, cioè che dà delle direttive, setta dei criteri, dei metodi, degli obiettivi, che trovano attuazione in una serie di regolamentazioni e criteri che già la Regione ha introdotto, ha cominciato a redigere e che nel tempo verranno sempre più implementati. Ma proprio perché è una legge improntata su questa direttrice, se ne potrebbe parlare per una serie di direzioni cattedratiche a molti livelli. Quindi, ripeto, il mio compito, a costo di essere riduttivo, è quello però di semplificare e cercare di illustrarvi quali sono le regole che dettano il gioco sostanzialmente dell'amministrazione nella fase di pianificazione. Permettetemi però di iniziare con un aneddoto che apparentemente non c'entra niente con il tema di questa sera, ma che secondo me è significativo e ve lo spiegherò più avanti. La mia famiglia, da parte di madre, ha vissuto a Vallabio in tempo di guerra come sfollato, come tanti vecchietti, e ha mantenuto la tradizione di venire a Vallabio per un po' di anni dopo la guerra, nella stagione estiva, in vacanza. E anch'io ho vissuto questa esperienza per pochissimo tempo, per 2 anni se non ricordo male, i primi 2 anni della mia infanzia. Ebbene, io ricordo un flash di quelli che restano nella memoria di quell'età. Ho il ricordo del muretto, quando risalivo il muretto della mia Roma, che era Vallabio, con una cugina maggiore che mi teneva per mano. Qui finisce la vita. Poi la storia di famiglia va avanti, ma la racconterò alla fine, perché non quella non c'entra davvero niente con te. Ecco, detto questo, io parto un attimo da lontano, per questo cerco ancora però di sintetizzare al massimo, perché è indispensabile, secondo me, introdurre qual è il panorama entro il quale è stata attivata questa nuova legge urbanistica. Noi viviamo nella fascia trentina, dove c'è una linea immaginaria di demarcazione tra due modi diversi di gestire il territorio, o meglio, c'è stata questa linea di demarcazione tra due modi diversi di gestire il territorio nella storia. A sud, nella fascia di pianura, la gestione del territorio era determinata da una distribuzione di vaste proprietà in mano a pochi. Le proprietà erano in mano ai nobili, alla aristocrazia, agli enti ecclesiastici, che gestivano o direttamente tramite i contadini che erano a loro salario o tramite il sistema della mezzadria, cioè Terre ha rilevato che veniva compensato con una parte del raccolto, e questo era, diciamo, il panorama di quelle aree. La gestione del territorio invece nelle zone alpine era fondamentalmente basata su un forte trasferimento della proprietà, e la proprietà era in mano agli abitanti del luogo, che erano gli abitanti dei villaggi, erano organizzati in villaggi posti in modo tale, talvolta in organizzazioni un po' più complesse, che cosiddette comunità di valle. Ecco, Palladio è proprio all'inizio di questa, di questo cambio di modo di essere sul territorio. Questo fenomeno è durato sostanzialmente almeno a partire dall'anno 1000, quindi dal Medioevo, dagli anni dei grandi isolamenti agrari e degli sviluppi sul territorio dell'attività agricola e di allevamento, fino almeno alla fine dell'Ottocento, e per le zone meno urbanizzate, meno vicine agli insediamenti più sviluppati, e quindi anche nelle nostre valli, questo si è perpetuato, questo sistema e l'organizzazione del territorio si è perpetuata anche nella prima parte del Novecento. Le conseguenze di questa gestione del territorio sono, sì, vediamo qualche immagine che ricorda questi aspetti, sono una particolare organizzazione, soprattutto dei boschi, dei pascoli, che erano beni collettivi, erano le fonti di sostentamento del lavoro, seppure povere, ma era quello che c'era. E la gestione era molto oculata, si trattava di, in gran parte di beni collettivi, utilizzati da tutti, così come lo conosciamo la via dei volantieri, dei sentieri, dei percorsi, di infrastrutture viarie che sono sempre state mantenute con cura da parte degli abitanti del luogo. Era soltanto un buon governo del territorio. Cosa è avvenuto a partire dalla, soprattutto in Italia, dalla metà del secolo scorso e poi, comunque dall'inizio del Novecento? La forte urbanizzazione, il forte progresso dovuto appunto all'industrializzazione, eccetera, ha portato edifici sicuramente, ma ha portato anche a un consumo del territorio sempre più accelerato. Si ha portato sostanzialmente a una perdita di identità da parte delle popolazioni locali rispetto al proprio territorio, cioè una perdita di significato di certi aspetti del territorio che ormai non avevano più, per esempio, la loro produttività, se siamo appunto anche parlando della montagna. Ovviamente è scattato anche di conseguenza una sorta di campanello d'allarme, perché a fronte della propria organizzazione è stato necessario intervenire con urbanistica, a partire dalla legge urbanistica del 43, del 42, che è stata perfezionata solo dopo metà del secolo scorso ed ha preso avvio nei comuni minori solo a partire dagli anni 50, questa normativa urbanistica ha dovuto porre un freno, o meglio, si è sostituita a quella organizzazione del territorio che era in mano alle singole comunità. Il grosso passaggio è che questa legislazione si è capovolta, cioè invece di partire dalla collettività per gestire il territorio, parte da un ente esterno, dallo Stato, e viene calata poi nella realtà, nelle singole realtà. Su cosa era basata la pianificazione urbanistica fino ad oggi? Su tre elementi fondamentali, tre capitali, diciamo così, la suddivisione in zone del territorio, la progettazione, quindi tutte le aree urbanizzate erano suddivise secondo una certa destinazione d'uso, una certa precisione e una certa capacità volumetrica di costruzione. Quindi sono i fumi almeno quanti. La parentesi poi, le zone non urbanizzate sono spesso e per lungo tempo state terra di nessuno, cioè cosiddette aree agricole. Poi un altro capitale della normativa urbanistica era quello di individuare le aree di interesse collettivo. Chiaramente non c'era più la comunità che aveva le proprietà, i beni collettivi, cosiddetti municipici che in alcune zone ancora vicino a noi sono oggi diventato un problema. Il comune di Cremana ha il problema dei municipici, perché la moneta è stata abbandonata, ma i municipici ci sono ancora e non si può dire davvero che nessuno, non sanno come. A Palladio il bosco collettivo in queste zone è stato abbandonato e abbandonato dal comune nel 1800, addirittura nel primo 1900. Vedete che è storia recente rispetto alle centinaia di anni, quindi soprattutto dall'anno 1000 ad oggi. Però la legislazione urbanistica ha individuato la necessità delle aree collettive. Nate concetti standard che nascono come bisogno anche in relazione a una un miglior stato sociale, no? Pensiamo per esempio al fenomeno di scolarizzazione. Un ultimo aspetto è quello dell'introduzione di vincoli da osservare, i vincoli di carattere storico, ambientale e statistico, che già la legge del 2010 del 39 ha introdotto come un aspetto necessario di tutela. Poi entreremo più nel merito a una scena di cosa consiste la questione ambientale e statistica, ma in questo momento volevo sottolineare solo la parola vincoli, cioè la logica con cui la normativa urbanistica è nata ed è proseguita per quelli 50 anni era quella di imporre alcuni vincoli, sempre conti dall'altro. Qual è invece allora la rivoluzione che accennavo prima che introduce la nuova legge regionale? Come già dicevo, una legge di intenti, a mio modo di vedere, si tratta proprio di un modo di approcciarsi differentemente, o meglio, non è tanto una rivoluzione nel senso di una novità, ma è un tornare a introdurre logiche che vogliono far sì che sia la collettività che si riappropria del territorio, che lo custodisce e lo diciamo gestisce. L'articolo 1 della legge, ho fatto l'articolo 1 per fare studio, però mi sembra importante citare precisamente i criteri sulla quale la legge si basa. Vedete che comprende una serie di termini, sussidiarietà, regolamento, interesse, sovranazionalità, così via, non le so elencare tutti, essere spiegata in questo momento, ma potrebbe dire che c'è di tutto di più. Ecco, se però letti attentamente, ogni termine ha un significato importante e devo dire che non si tratta solo di buoni tempi, ma che la legge sicuramente dà degli indirizzi che in fase attuativa, nei metodi proposti, nei criteri che la regione ha introdotto man mano, ovviamente non pensando di come regione autonoma rispetto alla legislazione nazionale, e alla luce della legislazione nazionale e soprattutto alla luce delle direttive europee introdotte in materia, ecco, dicevo, i buoni tempi sono certamente qualcosa che poi diventa concreto. Il comma 3 prevede, cita che la legge provvede, la regione in particolare provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione anche a garantire processi di sviluppo sostenibile. Quindi si dice esplicitamente che si tratta di indirizzi. E l'obiettivo è quello di uno sviluppo sostenibile. Provvede alla verifica di compatibilità di tutta la normativa che viene coinvolta, cioè la compatibilità della pianificazione di intervento del CCT rispetto agli indirizzi a scala superiore. Provvede alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, per l'introduzione di forme di responsabilità delle risorse, cioè si parla con un termine molto significativo, il termine cultura. Se la cultura che ha gestito il territorio è sempre stata un certo tipo di cultura, ecco, oggi si vuole reintrodurre questo significato istituto a premessa di una normativa. Segniamo adesso, senza presente che la legge 12 poi non parla solo di parla tutta la questione urbanistica e dell'edilizia. Ecco, ma entriamo ora nel merito di quelli che invece sono i contenuti del piano di governo del territorio. Quali sono anzitutto i documenti richiesti e che cosa bisogna redigere. Sono documenti che hanno sostituito il piano regolatore. Anzitutto il cosiddetto documento di piano, poi abbiamo il piano dei servizi, che già era previsto dalla legge regionale del 2000, quindi alcuni comuni hanno già provveduto a redigere un piano dei servizi, e il piano delle regole. Questi sono i tre documenti che costituiscono nel loro insieme il piano di governo del territorio. Il documento di piano è costituito, è formato anzitutto dal quadro conoscitivo del territorio, cioè un'immagine, uno scenario di quello che è la realtà comunale sulla quale si va a operare. Quindi la sommatoria, diciamo così, di tutte le informazioni. E poi è costituito dalle determinazioni di piano, cioè gli obiettivi che il piano si vuole dare, o meglio, gli obiettivi che l'amministrazione si vuole dare, perché in questo senso il documento di piano è legato, strettamente legato all'amministrazione. Quindi ha validità quinquennale di questo documento. Ed è sostanzialmente, pur basato su fondamenti tecnici di conoscenza, dicevo, del territorio, poi entriamo nel merito in contesto di cosa vuol dire, ma pur essendo basato su conoscenze anche oggettive, è un documento politico, perché sono le scelte che la scelte di indirizzo che a sua volta l'amministrazione dà per la pianificazione. Il piano dei servizi invece contiene, individua tutte le dotazioni di interesse collettivo. In questo senso la prima meta l'area dell'ambiente, i corridoi ecologici, le infrastrutture viarie, il sistema dei trasporti, l'istruzione, lo sport, cioè tutto ciò che riguarda i servizi. E la legge dice che due cose importanti, che anzitutto individua i servizi anche aspetti legati che so, alle reti informatiche, alle reti di cablaggio o a questo tipo di infrastrutture, ma individua anche e riconosce come servizi non solo quelli forniti da enti pubblici, ma anche ciò che il privato può attivare. Il piano delle regole invece disciplina gli interventi, regolamenta e tramite questi regolamenti individua anche la tutela del paesaggio. Paesaggio scritto in rosso in questo caso, non a caso, proprio perché il termine paesaggio ha un peso piuttosto significativo nella normativa urbanistica attuale e su quale io vorrei aprire poi una piccola parentesi, proprio perché non è un aspetto marginale e nemmeno collaterale. Piano dei servizi e piano delle regole invece non hanno scadenza, sono legati alle mura del comune, sono documenti che resteranno per sempre. Per questo non vuol dire che tutti quelli che verranno dopo il primo sindaco lo adeguiranno perché ha fatto delle scelte che poi non possono essere modificate. Perché in realtà piano dei servizi, piano delle regole sono documenti che possono essere continuamente implementati, rivisti e modificati. Tutto questo iter del piano, tutto questo percorso nel periodo in cui viene attuato, anche poi ovviamente nelle sue politiche future, è sottoposto a valutazione ambientale, cioè la cosiddetta valutazione ambientale strategica, cioè è sottoposto a un'analisi di compatibilità con la tutela dell'ambiente in tutti i suoi rapporti, anche la tutela dell'inquinamento, dell'aria, acustico e così via. Che cos'è allora questo quadro conoscitivo che secondo me è uno degli aspetti più corposi di tutto il lavoro di identificazione a cui i comuni sono chiamati? Forse quando si sentiva parlare prima di piano regolatore, l'immaginario collettivo si immaginava, si pensava più a una carta, una tavola di progetto, quindi dove bella colorata, dove ogni colore corrisponde a un progetto, qualcosa si deve fare, costruire, fare, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà qui ci troviamo davanti a una situazione che è più simile, secondo me, a quella del restauro di un monumento architettonico. Cioè, quando io sono davanti a un edificio molto importante da restaurare, se ho fatto un buon rilievo, sono già a metà dell'opera. Questo forse sono più gli addetti ai lavori che possono capire questo tema, però è così. Ecco, se io conosco l'ambiente, il territorio su quale vado a operare, sono già a metà dell'opera, perché le scelte che farò sono già indirizzate quantomeno nel senso giusto. Soprattutto, saprò anche anche cosa serve e cosa non serve, e quindi quelli saranno gli obiettivi che io mi do. Allora, quali sono, secondo me, alcuni degli aspetti fondamentali che possono creare, formare un buon quadro conoscitivo? Anzitutto, individuare lo scenario storico, cioè partire un po' da lontano, ma capire qual è stata l'evoluzione del territorio nel tempo, come questo insediamento che oggi vediamo così ha preso forma. E quali sono stati i percorsi, le motivazioni e che significato ha il luogo che oggi vivo in relazione al passato che ha avuto. Partire quindi da questa conoscenza storica è, secondo me, fondamentale. Un altro principio di correttezza nel revisere questo quadro conoscitivo è quello che è sempre introdotto dalla normativa organica attuale, principio di maggiore dimensione, cioè il CGT è il risultato, in parte è il risultato degli indirizzi e degli inquadramenti a scala sovracomunale. Quindi gli indirizzi determinati dalla pianificazione regionale, per le sue forme, i suoi aspetti, dal piano paesistico regionale, al piano idrogeologico, insomma tutti quei criteri che sono dettati a scala bassa, che prendono poi una loro forma più definita dentro il piano di coordinamento territoriale e provinciale e che vengono inoltre completati da quegli enti sovracomunali come per esempio la comunità locale come piano di diritto forestale o i consorzi come Agenda 21 che si occupano appunto di temi riguardanti la pianificazione della bassa e danno degli indirizzi che comuni devono far proprio. Pensiamo per esempio alla, al regolamento che la regione, che la provincia ha dato, come detto anche di Agenda 21, per la sostenibilità ambientale, cioè gli indirizzi di sostenibilità ambientale dati dal regolamento tipo per i comuni. Ecco, cioè tutti quindi quelle indicazioni che sono date a scala superiore, se l'amministrazione comunale lo approccia, sicuramente come dire, circoscrive il centro di elezione o prende comunque già degli indirizzi per il prescindere. Mi sono dimenticato all'inizio della mia domanda di dirvi che soprattutto in questa fase dove sto illustrando la legge, se qualcuno vuole anche interrompermi o fare qualche domanda in merito, se non sono chiaro riguardo a quello che sto dicendo, sicuramente forse è meglio di permettermi pure tranquillamente. Ecco, allora qual è diciamo, il primo compito, secondo me, fondamentale che deve avere l'amministrazione in questo senso? È individuare poi, fatto questo quadro, quali siano per esempio le vocazioni del territorio. Qui ho messo in maniera proprio graduale alcuni un'immagine che possono evocare dei temi come il recupero dell'attività agricola tradizionale, i prodotti caseari, il turismo, la presenza di attività produttive, pure a Vallabio ha un suo peso, la diffusa destinazione residenziale che può avere sicuramente aspetti di qualità dell'abitare superiori per rispetto ad altre realtà magari intensamente urbanizzate. Ma questa è, diciamo, una cosa che ho puntato in semplicemente per dare un input su quello che secondo me è un primo compito che ci si deve dare. Aprirei adesso una piccola, non è una parentesi, ma continuerei, anche se sono costretto a passare un pochino da un tema all'altro in realtà, perché appunto l'argomentazione è molto vasta, però vorrei toccare il tema del paesaggio in particolare, perché oltre al fatto che il TGT ha valenza paesaggistica, ma il paesaggio secondo me è il cuore della pianificazione urbanistica ad oggi, insieme alla fase più, diciamo così, in maniera un po' riduttiva, la fase più operativa e più concreta, che è quella riguardante i servizi. Perché si parla di paesaggio? Ecco, si fa molta confusione nel parlare comune tra appunto natura, ambiente e paesaggio. Per paesaggio si intende qualcosa di molto più complesso in realtà, perché non è un oggetto il paesaggio, ma è il rapporto tra un soggetto e un luogo. Il luogo è quindi qualcosa di importante, cioè qualcosa che assume un suo significato. È per questo che ho citato l'aneddoto all'inizio. Per me quel muretto è divenuto un luogo, ha avuto un significato. Entro per ciascuno di noi il proprio territorio abbia più di un luogo, più di un significato. Ecco, riconoscere questo luogo è cominciare a capire che cosa sia paesaggio. Non solo riconoscere, ma riappropriarsi e dare un significato vuol dire ritrovare il proprio legame con quel luogo. Noi viviamo in una società dove sicuramente è positivo il fatto di aver ridotto quasi a zero le distanze, poter recarci a Sharm el Sheikh o in altri pochi ameni a smaltire lo stress. Sicuramente è un fatto positivo, ma anche portato talvolta ad abbandonare il legame col proprio territorio, non solo questo, non solo, ma anche il sistema socio-economico cambiato, insomma, non esiste più il mondo della una volta. E quindi gli interessi si sono orientati diversamente. E oggi forse ci stiamo rendendo conto che forse è bello, o è ancora più bello, cominciare a vivere bene, non solo quando io ne vado lontano, ma anche quando sto a casa mia, quando sono nel mio territorio, e forse posso non trascurarlo come ho fatto fino ad oggi, ma viverlo e gestirlo come un luogo significativo anche nella realtà quotidiana. Ecco, questo discorso, questa maturazione è venuta non solo così a livello di parole soggettive o dei sociologi o dei geografi del territorio, eccetera, eccetera, ma più grandi no, sono ancora arrivate a considerazione. Ma anche la legislazione ha fatto un percorso in questo senso. Qui adesso non sto a citare più delle leggi, ma comunque citavo all'inizio la legge del 39 che già poneva il problema dell'ambiente dei beni culturali, ambientali e culturali. Dopodiché però come singole realtà significative, no? Dico sono solo che insomma i decreti di vincolo erano posti su beni e realtà piuttosto importanti e significative. Poi nell'85 la legge Galasso ha introdotto un nuovo concetto che è quello del dire no, il tutto territorio è bene prezioso e quindi ha introdotto una serie di vincoli a scala territoriale. Questo è stato un salto di qualità da un certo punto di vista, per capire che i boschi, le fasce lacustri, le rive del mare, dei fiumi, sono un bene da tutelare, ma è stata anche una strada perché l'indicato della legge era quella di mettere un freno e dire in attesa della certificazione dei progetti esecutivi io ci metto il vincolo. Poi dopo quando ci sarà il progetto, solo che in Italia il progetto delle regioni province non ne ha fatto nessuno. Per cui il vincolo è rimasto dal 97, scusate, dal 85 in poi, ed è stata una sorta di palla di lato, una sorta di blocco di studio molto male per gli operatori sul territorio. La Commissione europea invece nel 2000 ha introdotto tutto quello che io avevo cominciato a dire in qualche modo sul paesaggio, cioè ha detto il paesaggio è un bene della collettività, ma è soprattutto un rapporto tra il soggetto e l'uomo. Lo dice la legge, la cosa qua. In parte è stata recepita anche dal codice dei beni culturali del 2004, ma non così, nel modo approfondito. Comunque, questo ha dato via a un cambio di ottica e quindi a un nuovo modo di concepire anche la società, che non è più un vincolo, ma è un fattore di sviluppo. Cioè la tutela dell'ambiente vuol dire tutelare non per imporre qualcosa, per vincolare, bloccare la gente che può operare, ma è riconoscere un patrimonio e fare in modo di dare gli diritti perché quel patrimonio sia fatto crescere e sia fatto crescere in modo tutelato. Quindi sostanzialmente con l'espressione ormai la moda è il concetto di sviluppo cooperativo. Quindi il paesaggio viene letto come un sistema di relazioni e appunto la Commissione europea introduce questo concetto del paesaggio del quotidiano, cioè il luogo nel quale io vivo ogni giorno, quello che dicevo prima. Quindi il paesaggio è quella delinea il territorio così come è percepito dalle popolazioni. Allora, come si concretizza all'interno della pianificazione, quindi all'interno di un piano di governo del territorio con la lettura del paesaggio e quindi poi tutte le scelte e le operazioni di tutela che ne vanno fatte. Si concretizza con anche dei documenti cartografici, per esempio, che individuano il paesaggio come un insieme di sistemi. Qui ne cito alcuni che riguardano anche appunto il territorio di Vallabio, il sistema della città fatto dai musei storici, dai canali, dalla sul territorio, ma ha fatto anche da tutto un sistema integrativo che è stato costituito dalle ville del Novecento occidentale e da tutto un sistema occidentale che poi si è creato. Oppure il sistema dell'industria lavorale che ha disegnato il territorio con vasti boschi, con aceni, aceni, così via, nelle zone di montagna. Il sistema dei luoghi del sacro, cioè i luoghi che hanno significato per la popolazione. Il sistema del verde, che può essere appunto privato o pubblico, determinato dalle vite con i giardini o dagli ambiti di particolare rilevanza naturalistica. Il sistema delle infrastrutture viarie, quindi delle comunicazioni, e così via. Ecco, questo spero che vi abbia dato un'idea di come si va disegnando, per esempio, un quadro del territorio per arrivare a delle scelte che valorizzino il territorio stesso. Un'altra rivoluzione che è stata introdotta dalla legge urbanistica regionale riguarda concetti di perequazione e compensazione. La compensazione è la modalità con cui questi poi possono essere attuati. Allora, se nel piano regolatore c'erano diverse zone edilizie con diverse destinazioni, con diversi indici di materialità, oggi viene data invece un'equa e forma di distribuzione dei diritti e dei indicatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree su tutto il territorio. Ogni area ha uguali diritti di indicatori. Questo è realizzato dando un solo indice di materialità su tutto il territorio. Allora, come avviene poi ovviamente le previsioni di piano non diranno che comunque posso costruire un albergo o comunque posso costruire solo una ragazzina come fanno, saranno comunque degli indirizzi che diranno in qualche caso si potrà costruire in un modo o nell'altro con certe altezze con un albergo. Però se ognuno avrà, ogni terreno avrà un stesso indice, ci sarà la possibilità di trasferire e commercializzare i diritti dei indicatori. Quindi si introdurrà una sorta di borsa immobiliare, il Comune di Milano sta producendo appunto una borsa immobiliare, che diventa una sorta appunto di intercambio dei diritti dei indicatori. È una fase molto sperimentale, perché non è molto avanzata, ma se devo la legge permette di fare alcune scelte di merito, sul quale adesso non entro nel dettaglio, però vorrei che fosse chiaro il concetto sulla quale si va. Vengono introdotti inoltre dei criteri di compensazione a fronte dell'eccezione del cessioni di servizi, cioè la cessione industriale alla collettività o la fornitura di servizi riconosciuti come tali viene compensata per esempio con dei diritti edificatori aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e anche a fronte dei benefici pubblici appunto si introducono i bonus urbanistici. In questo senso viene data particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, cioè al concetto di sviluppo sostenibile, cioè a ciò che può tutelare e salvaguardare l'ambiente tramite un'interrelazione tra la pianificazione energetica e la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia, introducendo anche degli incentivi a produrre benefici ambientali in termini di risparmio energetico, dell'ambiente e io appunto i processi di sviluppo sociale, cioè anche ciò che può essere riconosciuto come un beneficio di crescita per la comunità, l'attenzione ai classi più deboli, ai bambini piuttosto che agli anziani, mi sembra come creare possibilità di modi di aiutare a favore di queste classi sociali. Pensate alla possibilità di mettere in relazione abitazione per anziani e abitazione per giovani. Ovviamente con delle garanzie che l'amministrazione deve riconoscere in questo senso. Oggi si pone il problema anche dell'integrazione sociale da parte degli immigrati, per esempio. Quindi dei modi di abitare che evitino la ghettizzazione. Ecco, anche questi possono essere riconosciuti e come benefici. Quindi è il privato che si pone anche come promotore del bene pubblico e questo riconoscimento tramite incentivi, tramite concorsi delle scuole e così via. Ecco, in questo senso si può concretizzare per esempio la certificazione energetica degli edifici, cioè edifici che rispondono a determinati requisiti di risparmio energetico, possono avere dei benefici a questi tipo, per riconoscere dei benefici, così i processi di trasformazione del suolo, come per esempio gli interventi di operazioni di agricoltura, essendo così dei sistemi biologici, così per i processi produttivi, si utilizzano fonti energetiche alternative, per esempio. Così appunto quelle forme di tutela e di sviluppo sono rivolte alle componenti sociali. Ci sono tutti così accenni e detti che la legislazione, per la quale la legislazione ha una particolare attenzione. Ecco. Siamo arrivati alla fine del quadro delle novità introdotte dalla legge. Che ritengo però dovere fare da parte mia e illustro adesso brevemente quale sarà l'iter di redazione del piano. Qui vedete un programma dove le attività previste sono spalmate nel periodo circa di un anno e sono suddivise secondo una paletta di colori, tra i percorsi, i percorsi più strettamente progettuali, che riguardano appunto lo che diceva, poi ci sono dei percorsi partecipativi in violetto, percorsi partecipativi alla quale non solo l'amministrazione avrà attenzione alla legge, lo dice chiaramente, e incentiva questi percorsi proprio perché, per quel motivo che vi citavo, cioè la gestione può essere da parte della collettività, cioè si vuole riappropriare il territorio. Quindi, oltre alla prima parte che voi vedete qui in alto, che è quella di già avviata con la distribuzione del questionario, con la serata di oggi, sarà candita anche da delle fasi ulteriori che io ho chiamato workshop, che vogliono essere dei veri e propri momenti di lavoro, nei quali vengono coinvolte la cittadinanza, i dirigenti operanti sul territorio, che sicuramente avranno la volontà dare un contributo, e quindi tutte le scelte diciamo le fasi anche conoscitive che vengono che verranno a sede verranno confrontate con costoro. Ecco, e poi ci sono dei percorsi strettamente amministrativi, che sono le scelte che l'amministrazione è andata a fare, e dei percorsi tecnico-amministrativi che sono quelle fasi sostanzialmente di confronto con gli altri enti che interagiscono col comune, che sono sicuramente gli enti a scala bassa, a scala superiore, come la provincia, la comunità montana, fino alla regione, ma che sono anche, per esempio, i comuni vicini, i comuni che confinano. Non si può pensare a una pianificazione che non tenga conto di ciò che avviene nella porta a campo. Pensate ai piani resilienti che utilizzano in quattro comuni, non è pensabile non confrontarsi con la Badia, con Mandello, anche con l'Eco, perché c'è anche l'Eco, soprattutto direi la Badia Mandello, che è una presa più grossa e importante del territorio degli piani resilienti che parla là. Quindi anche questa fase di confronto è importante. Ecco, nella scaletta vedete suddivisa l'elaborazione del quadro conoscitivo, quindi molta importanza, vedete che c'è un lavoro abbastanza importante di preparazione di questo quadro conoscitivo che comprenderà appunto la stesura di tutta la documentazione della pianificazione già di niente a scala bassa, che inquadrerà il territorio anche dal punto di vista socio-economico, che individuerà lo scenario dei servizi e all'interno dei servizi il cosiddetto quadro delle opportunità, cioè dove sono invece i servizi mancanti, quindi cosa manca, cosa ci vuole, e così via. Fatto questo primo step ci sarà appunto una fase di confronto con le altre amministrazioni e con la collettività, poi alla luce delle scelte che l'amministrazione darà come indirizzo, l'elaborazione del quadro strategico, cioè della pianificazione vera e propria, delle previsioni dettate dal piano delle regole e dal piano del servizio. Infine, è prevista ormai per l'inizio, la prima parte dell'anno prossimo, la fase vera e propria di adozione del piano, che prevede come aspetto molto importante e significativo l'attivazione del SIT, cioè del Sistema Informativo Territoriale, che è lo strumento con il quale il piano può essere gestito nel tempo. Non avrebbe senso, in una logica come quella che ho descritto, avviare, redigere un piano che diventa una carta classificata e congelata sul tavolo come lo era il piano regolatore generale, e poi dire adesso si fa così che va. Avete capito, credo abbiate inteso, che questo è un processo in realtà di avvio di un sistema di gestione del territorio. È più semplice capirlo per esempio per quanto riguarda i servizi, cioè i servizi si implementeranno sempre di più e si continueranno a evolvere e a modificare. Parlo per servizi, intendo appunto di tutto, dalla rete fognaria al parcheggio, alla scuola, ai trasporti. Ecco, quindi gestire sicuramente questi dati sarà importante. Ecco, tutto ciò predetto, quindi, non sarebbe in realtà possibile senza questo cosiddetto sistema informativo territoriale che è basato sull'utilizzo di software sono chiamati sistemi CIS, cosiddetti sistemi CIS, che offrono la possibilità, come qui scritto, di visualizzare, interrogare, analizzare, integrare e modificare dei dati geografici interagendo e confrontandosi con ogni genere di informazioni. Cioè questi software permettono sostanzialmente di gestire una gran mole di dati. Non dico che allora c'è il computer che fa piano o che lo gestisce e l'amministrazione allora può anche andare a casa, ma in realtà non sarebbe possibile sostanzialmente dare quegli indirizzi che la normativa ha dato, tanto magari apparentemente sulle generiche, come avete visto nei criteri generali, non sarebbe possibile prendere queste intenzioni concrete se non ci fosse un certo tipo di sistema di gestione. Cioè, se non fosse possibile far interagire tutti questi termini, questi dati, queste conoscenze tra loro, con l'aiuto, con l'ausilio di questi software, che permettono di analizzare e gestire una grande quantità di dati che interagiscono appunto tra loro, permettono di attuare e gestire i servizi per dare una qualità di vita adeguata, permettono di interagire tra l'interazione tra istruttori e gestori dei servizi, quindi la collettività che ne fruisce e chi li gestisce, e permettono poi di implementare, integrare e modificare nel tempo tutto quanto. Ecco, queste possibilità sostanzialmente fanno sì che il piano diventi uno strumento utile, significativo e soprattutto in crescita continua. Ecco perché, come dicevo, se gli indirizzi hanno validità quinquennale, la parte concreta del piano, cioè la normativa e il piano dei servizi, durano nel tempo, durano perché si evolvono, si modificano e crescono.
Ringrazio la presidente per parlare di una disciplina sicuramente non facile, una disciplina molto tecnica, quindi in tanti termini immagino sappiamo anche di te, un po' di fini, però ecco, abbiamo un anno, avete visto che comunque si parte oggi e l'avvio sul nostro programma era quello del 2008, quindi abbiamo un anno di tempo per entrare nel vivo di questo percorso che stiamo migliorando nel territorio. Appunto perché la disciplina non è assolutamente semplice, fruibile a un primo contatto, chiedo adesso a voi di creare un dibattito, certe domande su questo argomento, penso che alcuni temi importanti introdotti da una legge ci siano, soprattutto magari quello delle perequazioni, che sono magari i temi che più sono vicini al nostro sentire, si parla proprio di perequazioni, di un indice volumetrico comune a tutti, concetti nuovi che sono molto vicini a noi.
Non è ben chiaro che il concetto dell'indice terminale. Faccio un esempio, io che ho un terreno vicino alla legna, ho lo stesso indice di stabilità, no, di chi è, oppure viene diviso in ambiti territorio, quindi questo è un po'
detto. Sì, no, lo accennato, ma forse l'ho detto proprio una delizia, tutto il territorio urbanizzato, cioè individuato come o già edificato o soggetto a trasformazione. Quindi ciò non ha valenza per tutte le aree cosiddette agricole, che comunque, su questo io non spiego la parola perché è un argomento anche un po' più complesso, non così chiaro, ma comunque le aree agricole non sono più le zone di nessuno, le aree abbandonate, cioè congelate di prima, ma anche all'interno delle aree agricole esistono prima di tutto strumenti dalla superiore che individuano già dei regolamenti di diversa possibilità di intervento. E anche il documento di piano individuerà delle diverse possibilità che siano sempre compatibili appunto con le previsioni del caso superiore, ma la possibilità di intervenire sul costruito o anche di interventi di trasformazione del suolo che abbiano determinate fini. Quindi non rientrano queste aree nel discorso dell'unico indice di edificabilità, in queste aree entrano solo le zone urbane, chiamiamole urbane, anche se il termine urbano non c'è soltanto nel comune, no? Perché sembra parlare di una città, però nelle zone urbane questo sì, nelle zone nel bosco, in grigia, eccetera, non c'è edificabilità. Però del racconto tramite una normativa che analizza e riconosce ciascun fenomeno edificato al di fuori del territorio organizzato, cioè praticamente da un elenco sia del, non solo delle cascine, ma di tutto ciò che c'è, che è presente come trasformazione del territorio di fuori dell'urbanizzato, sicuramente sarà regolamentato e riconosciuto quasi singolo caso per singolo caso. Abbiamo anche la fortuna di avere già delle basi conoscitive, dei sistemi sulle quali lavorare, che ci permettono quindi di permetteranno di avere un programma ben dettagliato che permetterà anche di non lasciare all'abbandono tutte queste aree, queste zone.
Io mi sono precisamente richiesta. Se si avvicina forse
una cosa che non ho capito, la legge 12 sostituisce le leggi precedenti. Il piano va di un anno per essere attuato, forse anche più. In questo periodo cosa succede? Cioè, quali sono le regole che si devono attuare? Grazie.
Sì, la legge 12 c'è già dal 2005 e quindi siamo già in ritardo in realtà nella questione, ma la legge prevedeva già ciò che è in valenza durante e prima della redazione del DGD. Allo stato attuale sostanzialmente vale ancora il piano regolatore vigente, quindi la situazione è quella. Esistono già alcuni dei concetti che io ho citato, in effetti, hanno già un loro valore. Perché, faccio l'esempio, il discorso appunto della perequazione, cioè delle trasposizioni volumetriche, può già avere una sua attualità teorica. In realtà, non è così semplice, perché è chiaro che io non posso trasferire un volume da una parte all'altra se nel punto in cui, nel punto di destinazione dove io vado a trasferire quel volume, cioè giuridicamente io lo potrei fare, però se nel punto in cui vado a destinare quel volume non c'è una previsione da parte dello strumento aggiornato, e se quindi io vado per esempio in esubero rispetto a quello che mi dice il vecchio piano regolatore, questo non lo posso fare. Quindi diciamo che in sostanza, a grandi linee, noi potremmo dire che ad oggi vale il piano regolatore del genere. E dobbiamo aspettare le regole del gioco nuove per avviare questo processo.
I trattini fuori che indicano la partecipazione reale dei cittadini, io non capisco a che livello, a livello informativo, a livello decisionale, in sostanza io da lì, da quando partirà questo progetto, potrò vedere, tra virgolette, che conosco nel mio comune, una cosa comunque, che grado di decisione può mettere i cittadini.
Allora, non sono momenti informativi, no? Non voglio essere momenti informativi, voglio essere momenti in cui si informa sì la collettività sullo stato dei lavori, diciamo, o ciò che saranno magari le cremature lo scenario degli obiettivi che si vogliono perseguire o gli indirizzi che si vogliono prendere. E quindi ovviamente si renderà conto al momento di questo, ma la cosa secondo me più importante è che ci sia un confronto con chi opera a diverso titolo sul territorio, e che ha anche voce in capitolo. Faccio un esempio: il problema dell'ecologia, della tutela ecologica. Qui a Vallabio la provincia prevede nelle proprie schede di progetto del piano del TCP, prevede tutta la pianta di Vallabio come ambito di intervento esecutivo per la riqualificazione, soprattutto dal punto di vista ambientale e ecologico. Ecco, chi per esempio vuole il titolo per dare dei suggerimenti in questo senso? Magari se c'è un'associazione che si occupa di ambiente e di ecologia, oppure i cacciatori, l'associazione dei cacciatori che ritengo siano appartengono a quella testa che comunque conosce questo sistema. Oppure un altro aspetto è quello delle attività sportive, una città di strutture per lo sport, eccetera. Chi se non le associazioni magari sportive non hanno da dire la loro, no? Ecco, in questo senso non si vogliono prendere degli indirizzi e fare delle scelte definitive prima di aver comunque avuto tutta una serie di confronti con queste realtà, oltre anche ai privati, proprio perché si introduce questa logica di concertazione anche col privato per poter diciamo così mandare a buon fine delle previsioni di piano. Cosa si sa? Cioè, nella pianificazione del PRG, se noi dovessimo fare una percentuale tra gli standard individuati e quelli attuati dalle amministrazioni, penso che il risultato sarebbe disastroso. No? Cioè, sulla carta, il verde, le piste ciclabili, quante altre cose nuove strade, chi lo sa, cos'altro, erano parcheggi pubblici e così via, ce ne sono sempre state a iosa, no? Individuate sulla carta da parte dei piani regolatori, ma poi nella realtà sono sempre mancati i soldi, la sostanza è questa, detta per la sempre. L'amministrazione non ha mai avuto la possibilità di mettere in atto queste previsioni, o molte di queste previsioni. Ecco, la logica che si introduce è quella di attivare ad oggi e di attivare anche l'iniziativa privata in questo senso, quindi poter da parte dell'amministrazione, sostanzialmente diciamo in modo anche un po' brutale, ma l'amministrazione può oggi pagare un terreno al privato per andarci a costruire la scuola o la palestra, perché gli dà il volume, non perché ha i soldi, perché i soldi non li ha mai avuti e non lo può fare. Oggi può dare a quel privato un volume, quindi qualcosa che vale. Quel privato, magari di quel volume non se ne fa nulla perché non vuole costruire, ma lo può vendere al costruttore che vuole costruire. Ecco, questa è la logica che viene introdotta. E quindi, ovviamente, questa logica deve essere gestita in modo oculato, sicuramente, ma il comune a questo punto non fa le cose a tavolino per conto suo e poi dopo renderà conto, ma deve fare i conti con i propri interlocutori.
Quindi il potere decisionale, diciamo, rimane in capo all'amministrazione. Queste riunioni, questi workshop, come si era detto prima, hanno proprio la funzione di costruire qualcosa di condiviso da subito, cioè con realtà ben determinate, individuate, si discutono quei problemi che interessano in particolare quella realtà. Ovviamente non è un'informazione più subito, dove l'amministrazione dice, il progettista dice, gli altri ascoltano, ma questi workshop sono appunto invitati in modo tale che ci siano cambi, cioè che vengono considerati anche gli interessi delle persone che hanno interessi in quel settore.
Ecco, a proposito di questo, sarebbe previsione di partecipare a questi workshop, sarebbe interessante avere anche il quadro dei potenziali interessati oltre che alle tematiche che poi stabilirete nel corso tra le tematiche, potrebbe essere anche interessante dire che i cittadini, i privati, come dicevate voi, le associazioni, in modo tale da avere una indicazione, perché io sto parlando con il privato, come più interessato non mi capisco, vorrei bene, ma però sarebbe ma avere uno scenario poi di confidenza e conseguenza nella partecipazione.
Come individuare appunto questi interessi particolari, quindi come individuare i interlocutori. Sicuramente alcuni aspetti, se già parlato, poi sono quelli più eclatanti, più evidenti, possono essere quelli aziendali, quelli di interessi di categoria, quindi gli architetti, oppure gli imprenditori, gli artigiani, le associazioni sportive, le associazioni sociali, cioè questi sono gli aspetti che sicuramente di cui si sarà conto ai più evidenti. Poi bisogna approfondire il discorso, penso che anche qui una potremmo, perché per comunque è una materia nuova, individuare settori, cioè accettare suggerimenti di settori che potremmo anche non individuare, sono partiti con l'interesse che hai tra le infrastrutture, prima mi parlavo di carrellaggio, di cose di questo tipo. quello che vorremmo, sicuramente un direttore interessante, quindi non si parla mai, però è un settore del futuro, al portale.
Dicevano un piccolo
portale, è corretto.
Che poi alla fine, poi il cittadino, che va a fare più grande, il cittadino che va a singolare, il cittadino non fa niente, ma poi per tutti gli anni, poi fino alla sera, ha un impatto,
cioè, hanno una vita lunga, sulla domanda per individuare le aree, sicuramente alcune saranno più facili da individuare, altre saranno trovate nel tempo, anche sul suggerimento di interpretanza, perché sicuramente la realtà sociale attuale è molto complessa, quindi ci possono essere anche ogni aiuto estremamente positivo.
Asso il titolo della Borsa Immobiliare che comanda il più di fare dove si può comprare e vendere, ma chi parteciperà prima a queste anche privato può partecipare, che sarà gestito dove fa il comune, in piazza, pari, come si comprende la Borsa Immobiliare? Nel senso più realistico.
Sì, io l'ho inserita non perché sia una scelta già presa, è un, questo senso il comune di Milano sta facendo un po' da avanguardia sul discorso appunto della perequazione non so quanti altri amministrazioni, soprattutto le piccole amministrazioni, potranno seguire questa strada, perché sono realtà ben diverse. Sono inserita perché è il concetto che conta, cioè, nel senso che sicuramente sarà possibile comprare e vendere il volume.
Questi volumi saranno anche in misura di volta, che sarebbero
normali di erano. Faccio un esempio concreto.
Il mio magazzetta compro 10-20
cifre
sicuri, tu le fai già altro.
No, allora sul territorio verrà comunque fatta una previsione di possibile edificazione, cioè nella zona residenziale verde esistente dove abbiamo le casette di due piani al massimo, un certo indice, non verrà previsto la possibilità di costruire un condominio di 10 piani. Verrà detto esplicitamente che la tipologia costruttiva potrà essere solo di un certo tipo. No? Quindi io avrò dei limiti di edificabilità. Però può capitare che su due lotti di 1000 metri quadri tra loro confinanti, un lotto, il proprietario di un lotto non abbia assolutamente né voglia né intenzione di costruire, ma anzi vuole farlo rendere perché ha bisogno di investire i propri soldi da un'altra parte e quindi potrà vendere il suo volume. Il proprietario a fianco potrà acquistare questo volume e costruirlo sul suo lotto, ma non costruirà il doppio lui, ma chiaramente non è che dopo ancora quell'altro lotto dovrà costruire seguendo determinate regole, costruendo secondo determinate tipologie che rispettino le volumetrie che sono stabilite lì, però potrà avvenire questa sorta di scambio tra privati, così come tra pubblico e privato. Ecco, chiaramente si innesca insomma un sistema di scambi che, sul quale l'amministrazione deve sicuramente vigilare, nel senso che deve dettare le regole perché il territorio venga edificato in modo oculato, no? Senza scompensi volumetrici. Ovviamente le regole sono tante da seguire, prendiamo i vecchi nuclei, prendiamo limiti che ci sono dal punto di vista tipologico, eccetera, eccetera, però si apre comunque una possibilità diversa all'interno del territorio di gestire le volumetrie. Questo è. Chiaramente non si parte, quando si parla di unico indice di edificabilità, non si parte da 10 metri cubi ogni metro quadro, ma si parte da un indice tendenzialmente massimo, ecco, per poi andare semmai in aumento laddove è possibile.
Questo trasferimento di volume fa nessuno tra lo stesso edificio oppure?
No. Fare tra zone, ma può essere anche da una zona orientale. Non solo, ma adesso parliamo senza pensare al caso specifico, oltretutto stiamo parlando di un territorio che sostanzialmente non ha terreno a disposizione, gran terreno a disposizione, quindi forse per molti altri comuni questo ragionamento è sicuramente più importante, più pregnante, insomma, è più operativo. Nel nostro caso sicuramente è limitato, però è comunque importante. Ma addirittura io direi che questa logica può introdurre un'evoluzione nelle previsioni di piano che permettano, per esempio, di consumare meno territorio. Cioè di dire, ma noi partiamo da una base di, che per logica non permetta di appesantire, diciamo, con grandi volumetrie il territorio. Però si potrà anche arrivare a dire, ma laddove, vicino alle aree più intensamente urbanizzate, sia meno importante contenere le altezze piuttosto che, adesso sempre di cose limitate, ma contenere le altezze piuttosto che la superficie coperta, il rapporto di copertura, si potrà acquisire del volume rispetto ad aree dove invece sarà un beneficio maggiore mantenere zone edificate, no? Perché se io provo a pensare ai fenomeni della lottizzazione, cioè la suddivisione così a funghetto degli edifici, che però lasciano dei buchi. Questi buchi che senso hanno? No? Non sono dei polmoni, sono dei residuati non fruibili nemmeno né dal punto di vista della percezione visiva, né dal punto di vista dell'andare a utilizzare un prato, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sarà bene semmai invece che spalmare sul territorio tanti puntini edificati, sarà bene organizzare l'edificabilità in un certo modo per poi avere magari delle aree libere che sono invece un polmone più significativo. In questo senso, allora, può, anche alla luce delle esigenze che emergeranno, no, dalle collettività, e non sarà più così casuale, perché diciamo chiaramente oggi chi opera sul territorio e dice io costruisco per vendere, cosa fa? Coglie l'occasione della vecchietta che ci lascia le penne e aveva il terreno e i nipoti sono chissà dove, lo vendono e allora quello di tanto addosso compra il terreno e dice ad esempio come lo sposto perché ho trovato un posto dove edificare. Ecco, e chiaramente questa serie di casualità, così dette anche banalmente, però comportano poi appunto una casualità nell'edificare, cioè, forse può essere invece frenata in una logica dove chi opera sul territorio è un po' più libero di trovare volume, no? Perché quelli a cui non interessa o che sono magari incentivati proprio perché vogliono guadagnare qualcosa per investirlo da un'altra parte, perché il loro mestiere non è quello di costruire le case, è chiaramente si può innescare un meccanismo che, se ben controllato, può permettere di non mangiare, diciamo così, di non consumare il territorio.
Quindi la vigilanza delle autorità comunali sulla borsa immobiliare ha un suo...
Esatto, ha un suo
peso,
certo, un processo, sì. Sempre che appunto venga istituzionalizzata questa borsa immobiliare, chiaramente. Però c'è di fondo comunque una sorta di borsa immobiliare, bene o male c'è.
Volevo fare una domanda un po' intorno al tuo problema del progetto sulle disabilità. Premettendo che abito nel nucleo storico, vicino a Pino, ad un'area abbastanza tranquilla e non particolarmente soggetta a cose particolari. Però volevo sottolineare sul suo intervento del piano di servizio scritto con te e rivendicato. Ballabio nel 1990, perché 17 anni fa, aveva 976 famiglie. Siamo nel 2007, io ho dato al 2006 comunque 1538 famiglie. Significa un incremento di 572 famiglie pari al 70%. Questo è un dato che avete lasciato voi come, diciamo, comune. La domanda è questa. Come famiglia, come gestore di nucleo che avete familiare. Allora, nei piani servizi parlate di dotazione di interesse collettivo, per cui sport, io sicuramente adesso faccio mettere le famiglie in Dallabio che sono, ripeto, circa 1700 oggi, credo.
Sono 1570.
Perfetto, 1570. Per cui credo sia interessante, credo, discutere anche su, come detto oggi, le infrastrutture varie, il verde attrezzato, per cittadini, bambini, immagino, i centri di relazione per i nuovi. Ora, concludo sottolineando che è vero che le famiglie sono aumentate il 70% in 17 anni, io vivo da 11 anni, ma non credo che la stessa proporzione sia avuta nelle infrastrutture e nel piano di servizi che c'è anche 15 o 17 anni fa. Non vorrei passare la massima attenzione su questo perché faccio parte integrante dell'unità insieme a 1700 famiglie. Per cui credo che dobbiamo dare una risposta vera ma forte a 1700 famiglie. Come abbiamo aumentato la capacità, cerchiamo di fare attenzione famiglia, non bisogna vedere i fatti attrezzati, non dobbiamo andare solo di fuori di questo territorio. Credo che questo sia importante. Quindi vorrei una risposta, comunque nei vostri piani strategici, i servizi cosa si deve fare. Abbiamo perso un po' di tempo, credo che siamo d'accordo su questo, ma questa è una risposta diretta a un informatore di un'altra.
Per finire i dati, a parlare di famiglie ci sono 1570 anni. Negli ultimi 20 anni però la popolazione era che i nuclei sono aumentati del 70%. Invece la popolazione era così alta più di 20 anni. Quindi non è così che la maggior parte dei nuclei sono familiari, sono partiti. Quindi i dati da prendere in considerazione per capire che tutti sono tutti i nuclei familiari con la popolazione. Sicuramente questo fa parte del BCD per andare a individuare quali saranno i dati, come è l'impatto della popolazione dei servizi attuale e qual è lo sviluppo futuro. In questi anni la domanda arrivano poi fino al 2005, secondo la BCD, dal 2005, per esempio, la chiesa della frontiera è dovuto proprio per l'aumento di numero di bambini, anche se lì, anche se in questo caso bisogna dei dati. Si può andare in un anno, se non trovi un anno, in un anno, e succede così ormai statisticamente da 10 anni, quindi è altalenante questo dato. Quindi, ovviamente, la domanda che ci vuole, cioè per il certificato che è fatto. La cura di questi servizi, però, bisogna avere proprio cuore, cioè è importante dare carico ai cittadini, ma anche dare famiglie. Qui per avere una qualità della vita superiore di ballare bisogna aiutare a tenere questi servizi assolutamente. E quando dicevo all'inizio che c'era quello delle territorie che parlava di volo di migliaia, di migliaia, anche perché comunque è veramente molto forte, ovviamente bisogna individuare quali servizi, quali strutture per essere più cittadini, quindi tutta la famiglia, di tutti i bambini, di tutti i giovani e gli altri, eccetera, e risultiamo da sviluppare i posti neanche per tutti quelli che farà proprio parte di questa programmazione che si sta dando in 2008.
Di no, è un caso che è una situazione che abbiamo voluto puntuare. Cosa posso dire io?
essere che appunto. Però nello sviluppo c'è da parlare che non sono moltissime famiglie, però mi racconta che è uno dei primi primi fatti, il problema della scuola materna. E la cosa concreta. Per gli anni previsti, no? La sviluppo conto, oltre alle richieste dei cittadini, anche di chi deve parlare, varie facilità, il problema, cioè comunque. È un discorso molto anche complesso. Si cioè, cerca di fare così, sicuramente. Per tutti alcune cose saranno più di mente che quattro, saranno solo progetti che saranno condivisi, saranno fatti anche dalla amministrazione futura. Sul passato tuttavia, non per la segreteria come è possibile, però sul passato bisogna dire che quando abbiamo fatto costruzioni in una zona, non c'è per fare interventi per se si viene un po' fra la terra, anche sotto. Non bisogna dimenticare che fino a 10 anni fa di circa. Alcune cose parlano di questa prima cosa, ma proprio per il mio non che magari mi parlava la mangiata, no, proprio che ci e l'amministrazione, perché io come ho fatto prima, mi ha detto un po' di tempo, per colare l'acqua, quindi acqua potabile. Quindi tutto parlare del proprio ambiente dell'acqua tranquillamente, e l'acqua c'è 175 giorni, non c'è ancora in come va a tempo, però a scanso di situazioni meteorologiche particolari, le fonti sono state attivate, i bacini puliti, sono un grosso investimento su questo. Si poteva fare anche delle cose, potevamo vedere lo stesso sportivo, non si diceva.
Poteva essere una priorità.
C'era un proprio il sviluppo, come era parlato, ovviamente doveva essere donato di sotto servizi, non c'era cosa.
Poi comunque verranno anche tutte le cose, perché comunque sono stato 13, sono che si possono essere spese anche in questa decisione.
No, approfitto per toccato il tema solo per una puntualizzazione più tecnica, ma per sottolineare come nel metodo del lavoro, per esempio, il software che citavo prima, GIS, cioè la possibilità di lavorare senza far interagire una serie di dati, è per esempio di aiuto molto valido anche per la redazione di piani. Cioè è possibile redigere dei calcoli abbastanza complessi, perché appunto interagiscono molti dati, per capire quale possa essere il fabbisogno e come questo debba essere distribuito. Quindi non avere per esempio dei consensi. Non è forse il caso di ballare, ma però una grande città, per esempio una distribuzione delle scuole non può essere fatta in maniera così casuale, perché a occhio ogni tot io ho bisogno di una scuola, ma deve essere messa in relazione su una superficie la destinazione d'uso degli edifici, la distribuzione della popolazione, i tempi di raggiungimento da parte degli utenti alla scuola e così via, cioè tutta una serie di elementi che poi permettono di pianificare e prevedere dove mettere la scuola, dove mettere le aree, dove mettere le scuole. Quindi arrivare realmente ad avere un quadro dei bisogni veritiero e non così a occhio, a naso o come veniva fatto prima, secondo gli standard, bisogna far quadrare i numeri. Il comune doveva avere somme più quadri di rete, allora si andavano a prendere tutti i fattori possibili e immaginabili e quello era considerato verde, ma verde dove? Cioè, mandava proprio il cane un attimo, per dire, no? Ecco, quindi non si parla solo di far quadrare bene i numeri, ma di far quadrare la qualità, cioè di dare una qualità dalle servizi che siano reali. Ecco. Questo lo dico semplicemente perché ho accennato alle strumentazioni, ecco, vorrei sottolineare che non è per dire che ho sto computer, facciamo tante belle cose, è per dire che effettivamente sono strumenti che servono.